02 novembre 2012. Procrastinazione quantistica, un nuovo paradosso per il micromondo. Due diversi esperimenti hanno dimostrato, sfruttando il fenomeno quantistico dell'entanglement, che il comportamento particellare oppure ondulatorio di un fotone già rivelato può essere determinato con una successiva misurazione su un secondo fotone entangled con il primo, con un'apparente retroattività che mostra ancora una volta la natura paradossale della meccanica quantistica. Non fare oggi ciò che puoi rimandare a domani. Questo ironico adagio viene ripetuto dai pigri, ma può essere adottato anche dagli indecisi. La possibilità di procrastinare le proprie scelte sembra ora trovare il proprio contesto naturale nel mondo microscopico, come dimostrano su Science due esperimenti che descrivono la possibilità di realizzare un procrastinatore quantistico, che permette, in un contesto assolutamente specifico, di rimandare la decisione sulla rivelazione di una particella. I due risultati sono stati ottenuti, rispettivamente, da un gruppo di ricerca francese guidato da Florian Kaiser e colleghi dell'Università di Nizza, e da un gruppo guidato da Alberto Peruzzo dell'Università di Bristol, nel Regno Unito. Secondo la meccanica quantistica, tutte le particelle elementari e a rigore anche i corpi macroscopici hanno una duplice natura, ondulatoria e corpuscolare. Non fanno eccezione ovviamente i fotoni, i quanti di luce. Uno degli aspetti peculiari di questo fenomeno è che un oggetto quantistico si comporta come una particella oppure come un'onda a seconda del tipo di esperimento che lo studia. Il dispositivo utilizzato negli studi pubblicati ora ha un'impostazione sperimentale piuttosto vecchia, perché si basa sull'interferometro ideato da Ludwig Mach e Ludwig Zehnder alla fine dell'Ottocento. Lo schema è semplice. Un fascio di luce finemente collimato viene fatto incidere su uno specchio semiriflettente, che separa il fascio in due parti, quella riflessa dallo specchio e quella trasmessa attraverso di esso, che poi vengono guidati da specchi lungo due cammini ottici diversi, fino a ricongiungersi in un secondo specchio semiriflettente. Da qui si dipartono altri due fasci tra loro ortogonali che giungono infine a due rivelatori. Procrastinazione quantistica, un nuovo paradosso per il micromondo. Schema del classico interferometro di Mach e Zehnder, cortesia Daniel Mader fratto Wikimedia Commons. In una versione moderna dell'esperimento è possibile utilizzare un solo fotone per volta, e la probabilità di rivelare il fotone nel primo rivelatore o nel secondo dipende dalla differenza di fase tra i due fasci introdotta tra i due diversi cammini con uno schermo di vetro. L'aspetto intrigante di tutta la faccenda è che se l'interferometro di Mach e Zehnder è chiuso, vale a dire se è presente il secondo specchio, si osserva una figura di interferenza. Il fotone si comporta come un'onda che ha percorso simultaneamente i due cammini. Se l'interferometro viene invece aperto, rimuovendo il secondo specchio, le probabilità di osservare il fotone in uno dei due rivelatori è del 50% per ciascuno. Il fotone quindi si comporta come una particella classica, ha percorso o il primo cammino o il secondo. Poiché la decisione di mantenere o togliere il secondo specchio può essere presa dopo che il fotone ha passato il primo, si crea una situazione paradossale. Come fa a sua volta il fotone a scegliere dopo il primo specchio se comportarsi come un'onda o come una particella? Il suo carattere è determinato solo quando giunge a destinazione. È questa in sintesi una delle possibili realizzazioni del cosiddetto esperimento mentale della scelta ritardata, o retrocausalità, proposto da John Archibald Wheeler nel 1984. Due versioni ancora più aggiornate di questo procrastinatore quantistico sono state realizzate dai gruppi di Kaiser e di Peruzzo, che estremizzano il ritardo della decisione del fotone, che non sa ancora come comportarsi quando emerge dall'interferometro. Il risultato è stato ottenuto in entrambi i casi sfruttando un altro paradossale fenomeno della meccanica quantistica, quello dell'entanglement. Si tratta di una fantasmatica azione a distanza, come la definì Einstein, che lega due particelle o due stati quantistici opportunamente preparati anche se tra di loro viene posta una distanza arbitraria. I due stati possono vicendevolmente e istantaneamente influenzarsi nelle misurazioni contravvenendo a qualunque criterio di causalità di eventi a velocità finita. Nei casi di Kaiser e di Peruzzo, l'entanglement viene sfruttato in modo che anche dopo la rivelazione del primo fotone, il fatto che abbia esibito una natura particellare, oppure ondulatoria, o ancora una via di mezzo tra le due, dipende dalla misurazione condotta sulla seconda particella, con un'apparente retroattività. In conclusione, i due esperimenti di procrastinazione quantistica ritardano di soli pochi nanosecondi la scelta di esibire un comportamento particellare od ondulatorio. Ma se si potesse realizzare una memoria quantistica in cui immagazzinare l'entanglement, la decisione potrebbe essere presa anche il giorno dopo. Quindi perché farlo oggi? 31 ottobre 2012. Come i batteri marini plasmano il mondo? I microorganismi marini eterotrofi influenzano i cicli del carbonio e dell'azoto più di tutte le foreste del mondo messe insieme. La produttività di questi batteri, tuttavia, dipende dai livelli di turbolenza delle acque, un fattore che finora era stato erroneamente considerato irrilevante. Per definire modelli quantitativi più affidabili dei cicli del carbonio e dell'azoto su scala globale è necessaria un'analisi più approfondita delle capacità di assorbire nutrienti da parte dei microrganismi marini in funzione delle turbolenze che caratterizzano le acque in cui essi vivono. È la conclusione a cui è giunto uno studio pubblicato su Science, che confuta uno dei presupposti su cui questi modelli si basano. I microrganismi marini influenzano le dinamiche ambientali in modo fondamentale attraverso il controllo della biogeochimica e della produttività degli oceani. In media un millilitro di acqua di mare contiene 1 milione di batteri eterotrofi che svolgono un ruolo ecologico essenziale, decomponendo dal 35 all'80% della produzione primaria netta dell'oceano per convertirlo in forma di particolato disponibile per il consumo da parte di organismi più grandi. Di fatto, gli effetti cumulativi dell'azione di questi esseri unicellulari influenzano i cicli del carbonio e dell'azoto più di quanto non facciano tutti gli animali superiori o addirittura tutte le foreste. La valutazione di questi effetti è però difficile perché nella costruzione dei modelli che riguardano i cicli del carbonio e dell'azoto vengono fatte alcune assunzioni che fino a oggi era difficile verificare, la più impegnativa delle quali riguarda la distribuzione negli oceani dei nutrienti necessari ai microrganismi, considerata sostanzialmente omogenea. In realtà, le sostanze nutrienti non sono affatto ugualmente distribuite nelle acque oceaniche, ma si diffondono a partire da numerosi punti caldi. Nello scenario finora ipotizzato, le turbolenze degli ambienti marini erano viste solamente come un fattore di rimescolamento e omogeneizzazione della densità dei nutrienti, sostanzialmente privo di rilevanza sulla capacità di assorbimento di sostanze nutritizie, e quindi sulla produttività dei microrganismi marini. Ora uno studio condotto da John Taylor dell'Università di Cambridge e da Roman Stoker del Massachusetts Institute of Technology attraverso un'ampia gamma di simulazioni numeriche indica invece che le turbolenze dell'acqua influenzano significativamente il comportamento alimentare e la produttività dei microrganismi marini, e in particolare di quelli che sono in grado di avere una propria mobilità, che tendono a spostarsi seguendo i filamenti di nutrienti che si creano lungo le linee di turbolenza. Per comprendere appieno l'impatto di questo cambiamento di prospettiva, osservano gli autori, è però necessario sviluppare e approfondire nuovi strumenti concettuali a partire da una teoria del foraggiamento microbico ottimale in un ambito marino caratterizzato da complessi gradienti di sostanze nutritizie. La possibilità di arrivare a questo risultato, aggiunge Stoker in un secondo articolo di accompagnamento al primo, è oggi aperta dalla disponibilità di nuovi strumenti che, a partire dalla microscopia a forza atomica, stanno permettendo ai ricercatori di controllare in modo sempre più dettagliato singole cellule e ambienti alle microscale, mettendo anche in luce l'organizzazione spaziale dei microbi marini. 02 novembre 2012. Nanostrutture ultraresistenti contro proiettili e micrometeoriti. Una nuova sperimentazione ha messo a punto un test balistico di dimensioni microscopiche in cui sferette di silice del diametro di un micron vengono sparate ad alta velocità contro un copolimero di vetro e gomma. Il risultato apre la strada a materiali sempre più resistenti per la realizzazione non solo di giubbotti antiproiettile, ma anche di satelliti in grado di resistere all'impatto di micrometeoriti. Quanto può resistere un materiale nanostrutturato che viene colpito da un proiettile? Sicuramente molto più dei moderni pannelli di Kevlar o di acciaio. Ma le prove di laboratorio convenzionali non sono adatte a caratterizzare questo tipo di materiali. È per questo che Jay Wang Lee del Dipartimento di Scienza e Ingegneria dei Materiali del Massachusetts Institute of Technology a Cambridge, negli Stati Uniti, ha realizzato un test balistico microscopico descritto in un articolo pubblicato su Nature Communications. Non è solo la sicurezza dei militari o delle forze dell'ordine a essere in gioco quando si parla di materiali antiproiettile. La resistenza a impatti con piccoli oggetti che viaggiano a velocità dell'ordine di 300 metri al secondo interessa un ampio spettro di applicazioni, dalla realizzazione di satelliti e sonde spaziali che devono resistere all'urto dei micrometeoriti fino alle pale dei motori dei velivoli che devono reggere la collisione con detriti e spesso anche di uccelli. Nanostrutture ultraresistenti contro proiettili e micrometeoriti. Ned Thomas, rettore della George R. Brown School of Engineering presso la Rice University, mostra un disco di poliuretano con i proiettili bloccati e sigillati all'interno. Credit Tommy Lavernier fratto Rice University, un notevole passo in avanti nella realizzazione di materiali antiproiettile si è avuto con l'avvento dei materiali compositi, primo fra tutti il Kevlar, in grado di offrire il notevole vantaggio della leggerezza rispetto a qualunque lega metallica. Il progresso ulteriore degli ultimi anni è invece legato ai materiali nanostrutturati, grazie alla possibilità di controllare quasi atomo per atomo le caratteristiche microscopiche dei materiali in studio. La possibilità poi di testare ciò che è stato realizzato in laboratorio ha però forti limitazioni dovute a un evidente problema di scala dimensionale. Un proiettile vero produce un danno da impatto che supera di alcuni ordini di grandezza la reazione microscopica che si vuole verificare. Lee e colleghi quindi hanno pensato di ricorrere in primo luogo a proiettili miniaturizzati, costituiti da sfere di silice con diametro dell'ordine del micron, che vengono proiettati a grande velocità da un laser di grande potenza contro un copolimero a blocchi realizzato accoppiando una sostanza vetrosa e una gommosa. Grazie a una tecnica di cattura delle immagini di risoluzione eccezionale fino a 10 nanometri si è riusciti a visualizzare l'intero campo d'impatto e a definire nei dettagli i meccanismi di dissipazione dell'energia dell'impatto. Si è riusciti anche a ottenere un primo risultato quantitativo che già potrebbe essere utile nelle applicazioni, la resistenza all'urto può essere aumentata del 30% con un'opportuna orientazione degli strati. 01 novembre 2012. Il telescopio Fermi cattura la luce delle prime stelle. L'elaborazione dei dati ottenuti in 46 mesi di osservazione dal telescopio ha permesso di isolare dal fondo della radiazione extragalattica la componente ultravioletta emessa dalle prime generazioni stellari, che si ritiene essere all'origine del cosiddetto periodo di reionizzazione cosmica. In questo modo è stato possibile stabilire un limite massimo alla velocità di formazione di quelle antiche stelle. Il telescopio spaziale Fermi ha catturato la luce proveniente dalle prime stelle nate nell'universo, individuandola all'interno del complesso di tutta luce extragalattica di fondo OEB. L'impresa descritta in un articolo pubblicato su Science è riuscita a un'ampia collaborazione internazionale nella quale hanno avuto un ruolo rilevante ricercatori italiani dell'INFM, dell'INAF, delle università di Trieste, Padova, Bari, Perugia, Roma, Tor Vergata, dell'ASI e del Consorzio Interuniversitario per la Fisica Spaziale. I dati osservativi e le teorie sviluppate in base a essi indicano che durante il cosiddetto periodo di reionizzazione fra i 300.000 anni e un miliardo di anni dopo il Big Bang, la maggior parte del gas intergalattico presente nell'universo deve aver subito una forte ionizzazione. Le modalità, le fonti e la natura di questo processo sono però in gran parte ancora sconosciute, anche se il principale indiziato è la radiazione ultravioletta emessa dalle prime stelle e galassie dell'universo. Queste stelle, la cui massa potrebbe aver superato un centinaio di volte quella del Sole, sono inoltre ritenute responsabili della creazione dei primi metalli e della loro dispersione nel mezzo intergalattico. Per chiarire la situazione sarebbe necessario analizzare gli spettri di questa antica radiazione UV, impresa che tuttavia appare decisamente problematica. Esiste però la possibilità di rilevarla indirettamente, risalendo a essa a partire dall'analisi delle interazioni dell'EB con i raggi gamma provenienti da altre fonti, in particolare dai blazar, blazing quasi stellar object, sorgenti estremamente energetiche e molto variabili associate a buchi neri supermassicci. Osservando i prodotti di queste interazioni è possibile identificare quali di esse coinvolgono la radiazione ultravioletta fossile cercata. In questo studio, i ricercatori hanno passato al vaglio i dati raccolti nei primi 46 mesi di osservazioni dallo strumento LAT, Large Area Telescope, a bordo del Fermi Gamma Ray Space Telescope, che permette la rilevazione di un ampio spettro di energie e di redshift. Attraverso un sofisticato processo di filtrazione dei dati, sono così riusciti a porre un limite massimo alla velocità di formazione delle stelle più antiche, che si aggirerebbe sulle 0,200,6 masse solari per megaparsec cubico all'anno. Lanciato nel giugno del 2008, il Fermi Gamma Ray Space Telescope è frutto di un'ampia collaborazione internazionale di cui per l'Italia sono responsabili Ronaldo Bellazzini dell'INFM e Patrizia Caraveo dell'INAF, entrambi cofirmatari del presente lavoro, ed è in grado di rilevare un'amplissima gamma di energie, da 8000 elettronvolt fino a oltre 300 miliardi di elettronvolt, 300 GeV.